credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata da Monia Parente, eccoci puntuali come ogni martedì per trascorrere la nostra mezz'ora insieme.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Continua l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi sulla stampa cattolica nel mondo, Sfogliando, che oggi ospita Massimo Milone, responsabile di Rai Vaticano, la struttura della Direzione Generale Rai che cura i rapporti con il Vaticano.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Massimo Milone, ti piace leggere i giornali?
Sì, molto.
Perché?
Perché un momento è una pausa di riflessione, una boccata d'ossigeno, insomma, è una informazione sempre più frenetica e spettacolarizzante, e un ritorno alle radici, insomma, e ai veri valori.
Perché la carta stampata è l'antesignana della comunicazione, adesso sono intervenuti altri strumenti, dal tuo osservatorio, come vedi il rapporto fra la stampa e gli altri strumenti, gli altri media?
Ma io non credo che la carta stampata scomparirà, insomma, prestigiosi, autorevoli opinionisti, specialmente americani, ci dicono che nei prossimi 20 anni ci sarà una riduzione quasi totale della carta stampata. Non ci credo. Cambia pelle, ha cambiato pelle, cambierà pelle, e credo che dovrà contribuire a alimentare una coscienza critica nell'utente, cioè nel lettore, fare da sponda a un'informazione, in particolare penso alle frenetiche news che sono ovviamente in interazione, penso ai tablet, penso ai telefonini, penso a un sistema cross mediale dell'informazione, però ci sarà sempre bisogno della parola, in particolare della buona parola, e questo lo può dare soltanto il profumo della carta stampata.
E il profumo della carta stampata è anche una stampa eticamente indirizzata. Tu, per esempio, in particolare occupandoti di Rai Vaticano, come giudichi il contributo delle pubblicazioni cattoliche all'informazione?
Ecco, io oggi ho la responsabilità di Rai Vaticano, che è la struttura della Direzione Generale Rai che cura i rapporti con il Vaticano, e un'informazione religiosa a 360 gradi, ma in passato sono stato anche presidente dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, quindi ho conosciuto e ho toccato con mano la grande vitalità, la grande passione civile, oltre al grande afflato spirituale che pervade un mondo complesso, articolato, ricchissimo, che è la carta stampata di ispirazione cristiana. E non solo, penso alla miriade di radio, penso allo splendido, autorevolissimo lavoro, siamo qui a parlare di Radio Vaticana, che parla al mondo di valori universali. Credo che il rapporto sia buono, credo che la carta stampata di ispirazione cristiana abbia più che mai oggi, con tanti milioni di copie, insomma, distribuite in Italia, sia un presidio fondamentale per leggere una società, certo sempre più laicizzata, ma che ha un disperato bisogno di un ancoraggio ai valori etici. E poi, da cristiano, da giornalista che tenta di essere cristiano ogni giorno, penso che ci sia un disperato bisogno di un ancoraggio a un senso della storia dove Dio non sia cacciato. Qualcuno negli anni passati, penso dal 68 in poi, voleva cacciare Dio dalla lettura della nostra quotidianità. Dio è presente in tutte le sue articolazioni ogni giorno, e noi, come piccoli giornalisti, piccoli operai della informazione di ispirazione cristiana, dovremmo ricordarcelo ogni giorno.
Allora questo significa che i media cattolici abbiano compiuto un percorso di uno sviluppo positivo anche dal punto di vista professionale.
Sono cresciuti fortemente. Io penso soltanto all'esperienza di Avvenire. Ho collaborato per oltre 30 anni con il giornale, il quotidiano di ispirazione cristiana, cresciuto notevolmente. Oggi è un presidio per noi giornalisti laici fondamentali per capire che cosa accade quotidianamente nella Chiesa, un grande servizio all'opinione pubblica e ai comunicatori. Penso alla sinergia delle radio cattoliche, penso ancora all'attualità di Famiglia Cristiana, penso al Messaggero di Sant'Antonio. Parliamo di milioni e milioni di copie che arrivano ancora oggi nelle famiglie italiane con un linguaggio moderno, l'interazione con i nuovi strumenti di comunicazione. C'è una terza rivoluzione in atto anche nella carta stampata di ispirazione cristiana, e credo che svolgerà ancora un ruolo molto importante sia per i comunicatori sia per gli utenti.
Tenendo anche conto del fatto che sono milioni anche quelli, specialmente in Italia, i 180 settimanali diocesani, certo, alcuni dei quali sono fatti secondo criteri professionali estremamente importanti e positivi.
Certo, hanno un'eccezionale importanza, e penso che molte province italiane sono anche l'unica forse vera voce del territorio. Insomma, penso a molti settimanali del nord che hanno tradizioni di decine e decine di anni, di una presenza territoriale molto forte.
Sono passati 50 anni dalla Intermirifica, che è stato, diciamo, il punto di avvio dello sviluppo della stampa cattolica. Oggi dicevi che probabilmente la stampa cattolica oggi ha bisogno di un colpo d'ala.
Sì, però ricordando una cosa, e lo ricordo con le parole di questo nostro grandissimo Papa, Papa Francesco, e che accogliendo, ricevendo gli oltre 6.000 giornalisti che avevano seguito il conclave, ci ha detto, riconoscendo il valore e il ruolo dei media, sono indispensabili per narrare al mondo gli eventi della storia contemporanea, ma ricordo che gli eventi ecclesiali rispondono a una logica che non è quella delle categorie, per così dire, mondane. Proprio per questo non è facile interpretarli e comunicarli a un pubblico vasto e variegato, dandoci un mandato e una grande responsabilità di raccontare la vera natura della Chiesa e le motivazioni spirituali, ci ha ricordato Papa Francesco, che la guidano. E ancora, e chiudo, un monito: particolare attenzione, ha detto, dovete avere particolare sensibilità, esperienza, studio, perché dovete raccontare la verità, la bontà e la bellezza. Insomma, una grande responsabilità, e credo sia la responsabilità più che mai specifica della stampa di ispirazione cristiana.
Massimo Milone, ti ringrazio molto.
Grazie a voi e buon lavoro.
Sfogliando
la stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Vi ricordo che Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora cambiamo argomento e parliamo di Suor Elvira Petrozzi, che 30 anni fa ha fondato a Saluzzo la comunità Cenacolo, oggi presente in 18 paesi, e che in 30 anni di attività ha liberato migliaia di giovani dalla dipendenza della droga e dell'alcol. La sua testimonianza è stata raccolta nel libro L'Abbraccio, scritto con Michele Casella, che padre Vito Magno ha intervistato.
Michele Casella, chi è madre Elvira?
È una suora che 30 anni fa decise di mettere al servizio la sua vita per aiutare i giovani in difficoltà, i giovani che urlavano, e lo facevano attraverso la droga. Ha cominciato in una piccola casa diroccata a Saluzzo, e da lì la comunità Cenacolo, così si chiama la realtà che madre Elvira ha fondato, si è diffusa in 18 paesi, sono circa 60 case di accoglienza.
Si interessa anche di altro la comunità Cenacolo?
Aiuta i bambini in difficoltà nei paesi poveri, anche tante famiglie. È nato anche un ordine di suore, di sacerdoti.
Dove risiede attualmente Suor Elvira?
A Saluzzo.
L'Abbraccio, il titolo messo al libro, a cosa si riferisce?
L'Abbraccio l'abbraccio è veramente il gesto che la contraddistingue. Quando arriva un ragazzo, lei va incontro, lo abbraccia e dice: ti stavo aspettando.
Ma quanti ne ha tolti dalla strada in 30 anni?
Tantissimi, migliaia di ragazzi. Molti riescono a riprendersi e poi magari escono e continuano la loro vita formando una famiglia. Altri scelgono di restare in comunità, altri scelgono la vita religiosa. Ce ne sono alcuni che poi raccontano questa storia attraverso un musical dove cantano, ballano, recitano, e sono ragazzi veramente che provengono da tutto il mondo.
Con quale terapia suora Elvira li guarisce?
La terapia è quella dell'amore. I ragazzi si sentono accolti. Una volta entrati, vengono affidati ad un angelo custode, che è un altro ragazzo che ha già fatto il percorso. È una comunità che non dà caramelle, come dice Madre Elvira, ma anzi dà abbastanza bastonate, nel senso che è anche un percorso molto serio, un percorso di sacrificio, di impegno, di lavoro fisico. Poi ovviamente, come dice Madre Elvira, nella vita sta in piedi chi impara a stare in ginocchio. E ovviamente per i ragazzi c'è la preghiera. Alla fine questo sentirsi amati, questo dare amore, è una terapia dell'amore.
Michele Casella, personalmente, quale pensiero di suor Elvira l'ha più colpito?
C'è una frase a cui mi sono affezionato veramente tanto. Dice così: la porta del cuore ha una maniglia sola, quella di dentro. Quindi tocca a noi aprire il cuore.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Nella 33esima domenica del tempo ordinario ascolteremo un brano dal capitolo 21 del Vangelo di Luca. Don Fabio.
Ecco, noi dobbiamo stare attenti a cogliere il movimento che è nascosto in questo testo, perché a primo impatto noi siamo di fronte a un testo molto duro che parla di distruzioni, che mette abbastanza paura. Si parla di guerre, rivoluzioni, nazione contro nazione, regno contro regno, terremoti, carestie, pestilenze, fatti terrificanti. Ecco, bisogna vedere da cosa parte questo testo. In quel tempo alcuni parlavano del Tempio, della sua bellezza, dei doni votivi, della organizzazione quindi del culto che aveva portato a una spettacolarità del Tempio. Il Tempio di Gerusalemme era una delle cose più belle del mondo al tempo. Al tempo veniva considerato una meraviglia straordinaria, e di fatto capiamo dalla struttura che ancora resta della spianata del Tempio a Gerusalemme che doveva essere qualcosa di meraviglioso, di maestoso. Ecco, siamo di fronte a qualcosa di spettacolare, di meraviglioso. E Gesù dice una cosa: verranno giorni nei quali di quello che vedete, è interessante che usa il verbo theoreo, noi abbiamo, di cui abbiamo memoria nella parola teoria, che è una cosa che noi vediamo come oltre il reale, no? La teoria, ma in realtà teoria in greco non vuol dire assolutamente questa cosa qui, è uno spettacolo. È molto interessante che lo stesso Luca userà questo stesso verbo quando le folle, dopo aver visto Cristo crocifisso, se ne andranno via battendosi il petto per quello spettacolo. Perché in effetti qui tutti stanno guardando lo spettacolo del Tempio, la bellezza di un'architettura, ma il vero spettacolo, dirà così con questo collegamento il Vangelo di Luca, è il Signore Gesù, che in realtà in sé è inguardabile, in sé è l'immagine di un dolore. C'è spettacolo e spettacolo. C'è bellezza e bellezza. Allora, vediamo un pochino. Gesù dice: di quello che voi guardate con ammirazione, osservate con attenzione, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Ecco, noi dobbiamo un po' cogliere cosa c'è nascosto in questa frase. Pietra su pietra, che cos'è? L'immagine della costruzione, pietra su pietra, no? Le cose vengono messe una sopra l'altra, ecco, non resterà costruzione. Tutto questo sarà sciolto. È interessante che usa il verbo cataluo per indicare questa cosa qui, cioè che vuol dire quando una cosa viene slegata una dall'altra. Allora noi abbiamo legato delle cose, noi costruiamo delle cose, le leghiamo, no? Nella costruzione ci stanno le connessioni, il cemento dei nostri edifici, delle cose che facciamo noi, Ecco, queste cose saranno slegate, tutti guardano l'apparenza. Gesù dice: queste cose si romperanno dal di dentro. Verranno giorni in cui le connessioni delle cose si slegheranno. Che terribile prospettiva. Perché Gesù dice questo? Perché Gesù ci dice questo? Noi siamo nella 33esima domenica del tempo ordinario, stiamo finendo l'anno liturgico. Noi abbiamo questo testo che ci permette di aprire la prospettiva di quello che poi verrà, appunto, l'avvento. Normalmente, come tante volte abbiamo avuto occasione di dire, l'anno liturgico finisce connettendosi all'anno successivo, ovvero sia cominceremo con il tema della fine delle cose, perché l'avvento ci parlerà di questo, e noi già adesso stiamo guardando alla fine dell'anno, guardando alla fine delle cose. Ecco, le cose sono connesse, ma noi questi nessi che abbiamo posto nelle cose li sopravvalutiamo. Noi dobbiamo ricordare che tutto è molto fragile, molto ingannevole l'apparenza. Le cose noi le guardiamo, ma sono tanto deboli. Quante volte la gloria del mondo sembra così stabile, sembra così affidabile, e non lo è, non lo è. Quante cose nella nostra vita credevamo fossero definitive e poi si sono rivelate così passeggere. Quante cose ci hanno angosciato, ci hanno preso l'anima, il cuore, la testa, e poi non ci sono più, oggi non ce le ricordiamo neanche. Ecco, allora Gesù dà questo annunzio che è in realtà una profonda verità, cioè qui ci sta qualche cosa di profondamente vero. Attenzione, attenzione a non sopravvalutare le cose, attenzione a non dare le cose il ruolo sbagliato. Le cose eterne sono eterne, quelle che non lo sono, non lo sono. Non è possibile che noi scambiamo questi due livelli, eppure quante volte lo facciamo. Allora, vediamo un pochino. Infatti, se vogliamo, il testo fondamentale, un pochino, che è dietro a tutta questa parola di questo Vangelo, è questa espressione: badate di non lasciarvi ingannare. Quanto è importante. Guardate, traduciamo badate, ma c'è proprio il verbo dell'aprire gli occhi, di non fare che cosa? Non lasciarsi ingannare. È interessante perché il testo greco parla di un non lasciarsi portare fuori mira, o anche il verbo che c'è qui sotto è il procedere senza una direzione, andare a casaccio. Badate di non andare a casaccio, badate di non vivere le cose avendo perso la direzione, l'assenza del discernimento. Infatti, cosa apparirà? Ci sono problemi? Arrivano terremoti, pestilenze, guerre. Il problema è non perdere la direzione. È sempre questo il problema nella nostra vita. È più grave perdere la direzione piuttosto che avere una tribolazione. In sé la tribolazione è vivibile se uno ne capisce la direzione. Ma vivere senza una direzione, anche un piccolo dolore, diventa insopportabile. Certe volte, per esempio, uno deve aspettare 5 minuti ed è insopportabile stare lì, avere un ritardo, una fila, perché uno non ne capisce il senso. Certe altre volte invece uno sopporta serenamente una cosa perché sa che è ben finalizzata. Si scala una montagna volentieri, si aspettano 5 minuti mal volentieri. Perché? Perché io scalo una montagna e sono contento di faticare, perché vado verso una vetta, mi interessa questa vetta, questa cosa è importante. È bello, fatico, mi alzo presto, faccio sacrifici, ma mi sto divertendo perché so che questa cosa è bella, perché sono interessato allo scopo. Vado in un posto, devo attendere, c'è gente che non riesce a attendere l'attesa di un istante a un semaforo che scatta. Entra in rabbia, la gente che si aggredisce, si urla contro. Perché? Perché stai andando un pelo più lento. Mamma mia, perché? Perché uno non riesce a vivere le cose se ne ha perso il fine. Abbiamo visto persone sostenere tribolazioni e sofferenze inaudite con serenità, e abbiamo visto tante volte in noi stessi per primi l'incapacità di sostenere piccole tribolazioni perché non avevamo capito dove andavamo. Quante volte la vita anche ci ha umiliato la nostra intelligenza, perché noi stavamo pensando di sapere, capire che una cosa era inutile, invece scopriamo che invece era utile, ci serviva. Quante volte possiamo guardarci indietro e avevamo perso il senso della direzione delle cose, della connessione vera delle cose, che non è la nostra costruzione pietra su pietra, ma è il piano di Dio, il piano che Dio ha nelle cose. Se uno non scopre questo piano di Dio, non c'è bisogno di terremoti, di pestilenze, di guerre, basta una contrarietà minima, uno già si perde. Se uno invece ha questo piano di Dio nel cuore, se non va a casaccio, ma sa che la propria vita è un dono che sta saldamente nelle mani di un Dio che non ci deve sempre far capire tutto, perché altrimenti il suo piano sarebbe grande quanto la nostra intelligenza. Tante volte il suo piano supera la nostra intelligenza. Va da sé che dobbiamo accettare di non capire alcune cose che viviamo. Va da sé, non è troppo strano questo. E invece dobbiamo lasciarci condurre, perché alla fine c'è un buon fine in cui Dio ha organizzato le cose, in ordine al quale Dio ha organizzato le cose. E allora ci sono una serie di negazioni in questo testo. Noi dobbiamo non andare dietro a quelli che ci dicono sono io, il tempo è vicino. Perché? Non seguiteli, ecco, non andate dietro a loro. Questo è un non conseguenziale al fatto di non andare a casaccio. Ecco, io non vado a casaccio, vado solo dietro a Gesù Cristo, è lui l'unico che mi dà la direzione. Anche le sue mediazioni restano sempre e comunque a suo servizio. Ricordiamo che si obbedisce a chi ci guida nella Chiesa perché abbiamo una relazione con Dio. Io non obbedisco anche agli uomini di chiesa, alle persone che mi guidano per se stesse, ma siamo impazziti? Io seguo Dio, l'unico a cui obbedisco. Per questo do fiducia a chi mi conduce, ai miei pastori, a chi è sopra di me. Questo è importante, altrimenti saremmo pietra su pietra. Cioè, ma chi sei tu? Chi sono io? Siamo povera gente tutti quanti. Si obbedisce a Dio e a Dio solo, andiamo solo dietro a Lui. E ancora dice di non allarmarsi. Cos'è allarmarsi? Forse l'elemento dell'allarme, no? È un suono che fa partire un'altra cosa, che fa partire una situazione. È proprio in greco, indica partire da un elemento per prendere un atteggiamento. Ecco, gli elementi, non sopravvalutarli, non sopravvalutare le cose piccole e un po' specifiche. E dice fondamentalmente di non preparare prima la nostra difesa, un altro non di questo testo. Cioè, qui si tratta di vivere o consegnati alla provvidenza o consegnati alla propria intelligenza. Che cosa viene prima? La nostra intelligenza è meravigliosa, è ottima, ci vuole anche una prudenza sacrosanta, ma tutta sottoposta al rapporto con Dio. Io so che Dio trae sempre il bene dalle cose. Ecco, che meraviglia. Questo testo dice, mettete nella vostra mente, il testo greco dice, fissate nel vostro cuore, avere nel cuore prima che cosa? Che Dio conduce la nostra storia e il fine ultimo delle cose in Lui è certo. In Lui tutto quello che ci succede è conservato, la nostra vita non si può perdere nelle sue mani.
Grazie a Don Fabio Rosini, che continua a farci compagnia anche il mercoledì alle 7 e il venerdì alle 7 in replica alle 17:30 con le sue catechesi. Vi ricordo anche che potete riascoltare questo programma su radiovaticana.va/ORC. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.